l'appuntamento che ci siamo dati questa sera, non tanto per la modalità a cui ci siamo ormai adattati, ma per il fatto che siamo nel mese di maggio. E il motivo è semplice: volevamo in qualche modo concludere il lungo cammino che abbiamo percorso nel libro degli Atti degli Apostoli, il libro che ci ha fatto compagnia
Scusate, io sento pochissimo, è possibile?
Dicevo che appunto il motivo è che volevamo in qualche modo concludere il lungo percorso che abbiamo fatto insieme nel libro degli Atti, il libro che ci ha fatto compagnia negli ultimi anni difficili della scuola biblica, anni per tutti turbati dall'emergenza sanitaria. Questo incontro potevamo farlo a Venezia in presenza, ci avevamo pensato e le condizioni per farlo c'erano, ma avrebbe limitato la possibilità di partecipare solo a quelli che a Venezia ci abitano. Facciamo quindi online col desiderio di offrire questa ultima opportunità a quante più persone possibili, iscritte o ancora solo simpatizzanti della scuola biblica. Nonostante le limitazioni imposte dalle misure che è stato necessario osservare, la scuola biblica ha portato a termine in queste settimane la lettura integrale e anche fedele del libro degli Atti, magari con qualche differenza tra un gruppo e l'altro. Ma oltre a questo, la scuola biblica ha anche offerto degli approfondimenti sia per interpretare il periodo che abbiamo vissuto, sia proprio prendendo spunto da alcuni aspetti del racconto degli Atti, come per esempio la vita comunitaria, o l'azione dello Spirito Santo che è così determinante nel far nascere e nel far crescere la Chiesa, come poi nel guidarla nel discernimento in situazioni nuove e inedite. Per questo ultimo incontro conclusivo ci siamo affidati a Don Michele Marcato, che intanto saluto e ringrazio anche a nome di tutti voi. Don Michele è biblista di Treviso, eppure direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, appunto della Diocesi di Treviso, nonché docente dello Studio Teologico Interdiocesano di Treviso e Vittorio Veneto, e anche nello Studio Teologico Laurenziano di Venezia, la Giudecca. Lui si occupa prevalentemente di San Paolo ed è il motivo per cui questa sera l'abbiamo invitato. Perché negli Atti, accanto alla figura di Pietro, viene emergendo proprio la figura di Paolo e quell'apertura ai gentili, alle genti di qualsiasi provenienza, che porterà il Vangelo agli estremi confini della terra. Appunto, Don Michele allo studio di San Paolo si è dedicato con particolare passione. Quando gli ho chiesto la sua disponibilità, l'ultima volta lui si trovava tra l'altro a Malta e stava guidando un gruppo di studio, un pellegrinaggio proprio sulle orme di Paolo. Quindi non lo ha solo studiato sui libri, ma anche visitando e guidando le persone a conoscere i luoghi dove Paolo è passato e ciò che Paolo ha trasmesso con la sua testimonianza. Gli abbiamo chiesto di illustrarci la figura di Paolo, facendo anche un confronto tra il Paolo di cui raccontano gli Atti e il Paolo autore delle lettere. Da qui è venuto quel titolo, Paolo di Tarso, tra narrazione e testimonianza. Lo ringraziamo di aver accettato subito l'invito, come ha già fatto ancora per la scuola biblica e speriamo che farà altre volte, e lo ringraziamo per quanto ci dirà. Ti Lascio la parola e ascoltiamo volentieri il suo intervento. Mi raccomando di chiudere i microfoni e per, se nascono domande, tenetele buone perché alla fine magari potremo porle a lui e ricevere da lui una risposta. Buon ascolto a tutti.
Grazie Mauro, buonasera a tutti, bentrovati. Ero lì questa sera a Venezia per fare la conferenza in diretta, ma mi è toccato tornare a casa per farla online. Era appunto, come diceva Don Mauro, a finire il lavoro presso il Laurenzianum. Però volentieri li accompagno anche da lontano, anche se è bello anche vedere delle persone concretamente nelle relazioni. Chissà che riusciamo a riprendere bene. È vero quello che diceva Don Mauro, cioè che io mi trovavo nella baia di San Paolo, a Malta, proprio nel luogo dove la tradizione colloca quello che Luca racconta in maniera molto avventurosa, il naufragio. E lì a Malta ci sono due isolotti che hanno una secca proprio davanti e, secondo la tradizione, lì Paolo si sarebbe arenato con la nave che si è sfasciata e si sono messi in salvo Paolo e tutti quelli che erano con lui. È un racconto che in tanta parte l'avete letto, è in prima persona plurale, quindi chi racconta è dentro e ti porta dentro la narrazione e ti fa sentire proprio quasi le sensazioni che si provano in un naufragio e nello stesso tempo mette in evidenza la figura gigantesca di Paolo, che in questa situazione non c'è il sole, non si vedono le stelle di notte, c'è un vento che porta in giro per il mare. Pensate che da Creta arrivano a Malta senza sapere mai dove erano, quindi mossi da questo ciclone probabilmente che li aveva tenuti avvinghiati e quindi sono stati portati costantemente. Insomma, un racconto che ti porta dentro e Paolo, con serenità, la notte prima del naufragio vero e proprio, spezza il pane e dice: state tranquilli, rimanete tutti qua, non fate fuggire nessuno perché Dio mi ha detto che arriverò a Roma e che tutti quelli che sono con me saranno salvati. È una figura straordinaria. Ecco, Luca racconta, e racconta, nell'ultima parte in particolare, tante vicende di Paolo, tantissime. Parla di tre viaggi missionari, come ricordate, parla del viaggio avventuroso da semiprigioniero per arrivare a Roma, ben diverso da come lui se lo immaginava, e parla di Paolo come coprotagonista. Coprotagonista perché? Perché c'è anche Pietro, che nella prima parte è un grande protagonista, c'è anche Giovanni, ma ci sono anche le figure straordinarie di Stefano, protomartire, e la figura di Filippo, al capitolo ottavo, dove la lasciamo. L'unico che vi ricordate viene definito evangelista. Quindi Paolo in realtà è coprotagonista, anche se effettivamente ha una parte preponderante, in particolare dal capitolo 13 e poi dopo il capitolo 15. Ma non è il protagonista. Voi avete fatto tutto il percorso di Atti, sapete che il vero attore principale, colui che muove tutta la scena, è lo Spirito Santo e la parola di Dio, che ha una forza per cui risulta inarrestabile. Quindi, prima caratteristica che emerge della figura di Paolo di Tarso è che è uno dei coprotagonisti all'interno di una narrazione che, tra l'altro, avete apprezzato, immagino, la capacità di Luca di narrare. Cambia modalità, cambia anche addirittura il linguaggio greco. Se non so se Don Mauro qualcuno ve l'ha fatto notare, è un po' più difficile questo da notare, ma quando Paolo è ad Atene e parla davanti ai filosofi di Atene, il greco di Atti degli Apostoli è forse addirittura il massimo della qualità, della raffinatezza, della ricercatezza nel greco complessivo di tutta l'opera lucana. Quasi che Luca volesse dire: se faccio parlare Paolo ad Atene, devo cercare la forma greca più forbita, più elevata, in modo da mostrare anche... Quindi Luca è un narratore efficace. e raccontando fa una lettura teologica della storia. Quindi questo l'avete ben presente, no? E questo è importante, perché l'obiettivo di Luca non è raccontare Paolo, ma è raccontare come lo Spirito Santo ha guidato i primi anni di vita della Chiesa, dopo la risurrezione, l'ascensione al cielo e la Pentecoste, e testimoniare come quella parola programmatica che Gesù aveva detto prima dell'ascensione, di me sarete testimoni a Gerusalemme, nella Giudea, nella Samaria e fino agli estremi confini della terra, primo capitolo di Atti, questo si è realizzato attraverso tutte queste figure storiche. Quindi Paolo di Tarso viene raccontato con altri. Ovvio che però è un gigante e quindi la scena se la occupa lui. È da 4 anni che faccio viaggi sulle orme di Paolo e a settembre ne farò un altro perché non sono ancora riuscito a percorrerle tutte. Dalla Turchia le abbiamo percorse fino alla Grecia, poi Malta e adesso a settembre faremo Pozzuoli-Roma in occasione della beatificazione di Papa Luciani, che è l'eponimo del nostro istituto. L'istituto non si chiama Istituto di Scienze Religiose di Treviso, ma Giovanni Paolo I, perché fa capo a Treviso, Vittorio Veneto e Belluno. E quindi ho ancora da finire per percorrere tutto quello che ha percorso lui, e diremo, abbiamo fatto solo tratti della lunghissima strada che Paolo ha fatto secondo il racconto di Atti degli Apostoli. Dentro il racconto di Atti degli Apostoli, voi ricordate benissimo, non so se, vediamo se condividendo riesco, disabilitato la condivisione dello schermo partecipante. Riesci ad abilitarmela, Mauro? Perché riprendo qualche parte del testo che potrebbe essere utile. Eccolo qua. Vediamo se il schermo questo qua. E qui siamo al capitolo 7 di Atti degli Apostoli. Voi dovreste averlo ben presente, ma giusto per richiamarlo. Paolo viene presentato la prima volta al momento del martirio di Santo Stefano. Ricordate, no? È un momento potentissimo. Quando Stefano, primo martire di lingua greca, di cultura probabilmente greca, anche se giudeo-cristiano, viene ucciso, lapidato, i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Tutti ricordate, con la capacità narrativa straordinaria di Luca, ti introduce un personaggetto che diventerà il grande protagonista. Come? Lo introduce così, come se fosse un giovanotto che stava lì a guardare. Ma non è questo solo. Lapidavano Stefano che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. E poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputar loro questo peccato. Ricordate tutti, l'avete visto nella lettura di Luca di Atti degli Apostoli, che in questo modo l'evangelista Luca, senza dirlo, afferma con i fatti che Santo Stefano è come Gesù, muore come Gesù. Gesù, solo nel Vangelo di Luca, viene riportata questa frase: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Solo Luca la riporta. E cosa dice Stefano mentre sta morendo? Signore, non imputare loro questo peccato. Pregare perché il Signore perdoni quelli che ti stanno uccidendo, l'ha fatto Gesù, lo può fare solo uno che è pienamente conformato a Gesù Cristo. Ebbene, Atti degli Apostoli mette in evidenza in maniera chiarissima che quando Stefano prega per quelli che lo stanno uccidendo, sta pregando anche per chi è il testimone che approva quello che sta per capitare. Vediamo, vi è passata avanti la videata del capitolo 8, sì, vero? Perché non sono sicuro che funzioni. Non so, vedi un attimo, la prima divisione. Si vedeva il capitolo 8, ok, perfetto. Perché di solito uso un altro programma per fare lezione, allora. Bene. Qui, vedete, si conferma che Paolo approvava l'uccisione e poi comincia la persecuzione e poi Paolo continua la sua missione. Che cosa sottolineo in questo frangente? La preghiera di Stefano, protomartire, che è simile a quella di Gesù sulla croce, ottiene immediatamente un frutto. Paolo è lì, Stefano prega anche per Paolo, e Paolo, anche se non viene detto in maniera esplicita, è già toccato da quella grazia che Stefano ha invocato. La croce di Gesù si riverbera nel martirio di Stefano e la grazia della croce di Gesù si manifesta anche attraverso il martirio di Stefano, e uno dei destinatari principali è Paolo di Tarso. Dopodiché il racconto, come vedete, continua con una lettura teologica straordinaria, bellissima. Cioè, versetto 4, quelli che si erano dispersi andarono di luogo in luogo annunciando la parola, la protagonista insieme allo Spirito Santo, ricordatela? E cosa vuol dire? È un martirio a cui segue una persecuzione, eppure qual è il frutto di questa dispersione in seguito alla persecuzione? Viene annunciata la parola. Quando il martirio nasce dalla fedeltà alla parola, la parola è più forte anche della morte che è stata inferta all'annunciatore. E succede che quelli che si allontanano cominciano ad evangelizzare. Filippo, e allora c'è l'episodio di Filippo, che non leggo questo testo, che però è bellissimo, meriterebbe questo, e finito il racconto di Filippo con l'eunuco della regina Candace, vi ricordate quando anche lì è bellissimo perché è chiaramente costruito con un confronto, bisogna dire sin crisis, però un confronto tra Gesù, quei discepoli di Emmaus, e Filippo con l'eunuco. Se guardate i due racconti sono molto simili. Dopo l'episodio di Filippo, Saulo di Tarso. E si dice che era in viaggio verso Damasco per portare in catene coloro che seguivano questo Cristo e viene improvvisamente fermato. E Saulo, perché mi perseguiti? È interessante che Paolo non sta perseguitando Gesù Cristo, ma il risorto gli appare dicendo tu stai perseguitando me. E secondo il racconto di Atti degli Apostoli, qui Paolo scopre che il risorto è vivente in coloro che lo seguono. Quello che Paolo sta facendo ai cristiani, che non sanno ancora di chiamarsi cristiani, però quelli che poi saranno i cristiani, lo sta facendo a Cristo risorto. E il suo incontro col risorto gli fa prendere consapevolezza di questo. Vedete, questo è Paolo secondo Atti degli Apostoli. L'incontro a Damasco, Anania, il battesimo, anche delle note così simpatiche per certi aspetti, ma ve le ricordate? Quando Luca presenta Paolo, a un certo momento dice anche una cosa che sembra una battuta e forse lo è. Perché Paolo si imbranca immediatamente e subito si mette anche a contestare, ad affermare con forza quello che ha capito. Gesù Cristo è il vero Messia, quindi adesso tutti quelli che non lo accettano, lui gli dà contro. Come prima dava contro a tutti quelli che accettavano Gesù come Cristo, così adesso che si è convinto, cerca di confutare tutti quanti dimostrando che invece Gesù è il Cristo. Quindi Paolo in Atti degli Apostoli viene presentato come uno che quando si convince di una cosa non lo fermi in nessun modo, tanto che i giudei deliberarono di ucciderlo. Paolo però viene a saperlo e viene calato su di una cesta da un muro perimetrale della città e se ne va. Ancora torna a Gerusalemme, ma avevano paura perché non si fidano. La mediazione di Barnaba dà modo a Paolo di essere in qualche modo integrato nella comunità e finalmente, per un certo periodo, Paolo può predicare nel nome del Signore. Parla con quelli di lingua greca e questi cercano di ucciderlo. I giudei, quelli di lingua greca, insomma, tutti ce l'hanno con lui. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo conducono a Cesarea lo montano su una barca, lo spediscono a Tarso e la battuta di Luca. È una battuta, ma non è una battuta, è un sommario. Però sembra una battuta, no? La Chiesa, dopo che Paolo se n'è andato, era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Qui Luca, in maniera molto raffinata, dice da una parte che complessivamente la Chiesa viveva un consolidamento, era mossa dal Signore, viveva il conforto dello Spirito, cresceva di numero. Ma sotto sotto dice anche che quando c'è Paolo sappiate che c'è tensione, c'è conflitto. Ok? Bene, questa è la figura di Paolo, come viene introdotta. Quindi affascina, e però nel certo senso si capisce subito che è anche un po' una persona che non lascia nessuno tranquillo. Paolo viene presentato da Luca nel suo racconto come uno che quando c'è non ti lascia tranquillo. E questo me lo confermano gli studenti di letteratura paolina, perché quando leggono proprio Paolo nelle sue lettere, dicono no, non ti può lasciare indifferente, o ti appassioni oppure non riesci a sopportarlo. Non ti lascia indifferente se leggi veramente quello che... E diremo che Luca, nel raccontare ciò che lo Spirito realizza tramite i primi testimoni, compreso Paolo, e fa capire che Paolo, preso per il verso giusto, è un grande. Preso per il verso sbagliato, crea conflitti, crea tensioni, scomoda, ti stana dal tuo comodo, e per cui non, se non vuoi lasciarti scomodare, non leggere Paolo. Se non vuoi lasciarti scomodare, non leggere Paolo. Ma se hai voglia di metterti in gioco, ecco che Paolo è una figura che è affidabile. E secondo Luca, e voi tutti questo lo sapete perché avete letto di recente Atti, l'evento sulla via di Damasco è l'evento decisivo. Lo racconta in Atti 9, ricordate? Poi in Atti 22, quando è davanti ai Giudei a Gerusalemme, Luca dà la parola a Paolo che in ebraico racconta di nuovo la stessa esperienza, ricordate? Seconda volta. Terza volta in Atti 26, quando è prigioniero a Cesarea Marittima. Quindi, se dedichi nei 28 capitoli complessivi, 3 capitoli interi alla chiamata conversione di Paolo, vuol dire che la consideri qualcosa di importante. E solo per il fatto dello spazio che gli dedichi, che dedichi questo episodio, indichi che è qualcosa di importante per lui, Paolo, Saulo, e per la Chiesa. Quell'evento è stato fondamentale. Non lo dice, ma lo testimonia nel modo di raccontare. Se tu lasci tanto spazio... Perché quali sono gli eventi che vengono raccontati 3 volte? Vi ricordate? Allora, la chiamata conversione sulla via di Damasco, e c'è un altro evento che viene raccontato 2 volte per esteso e una terza volta in maniera sintetica. Non vi ricordate? La conversione del centurione Cornelio a Cesarea Marittima. Prima Luca racconta l'episodio, poi chiedono ragione a Pietro e Pietro racconta lui l'episodio, e poi, a capitolo 15, prima dell'assemblea di Gerusalemme, o meglio, in apertura dell'assemblea di Gerusalemme, sinteticamente Pietro richiama quell'episodio. 2 fatti che sono decisivi per Atti degli Apostoli. La chiamata di Paolo e la conversione di Cornelio. Sono 2 fatti che Luca fa raccontare 3 volte. E qui raccolgo qualche tratto prima di passare a cosa dice Paolo di sé, che può aiutare a sintetizzare quello che avete visto finora in Atti degli Apostoli. Cioè, avete letto, no, e avete capito che Luca non fa una teologia tutta ragionata, ma racconta, in questo modo, legge teologicamente i fatti. Ma nello stesso tempo ci indica anche un metodo, che tra l'altro stiamo cercando anche di vivere nel cammino sinodale che la Chiesa sta vivendo. Qual è il metodo? Racconta ciò che è capitato cercando di leggere nell'esperienza dove lo Spirito di Dio sta agendo. I 3 racconti della chiamata di Paolo e della conversione di Cornelio, sono una progressiva rilettura dell'episodio, nella quale progressiva rilettura emerge sempre più in maniera chiara ciò che Dio stava realizzando. Nei racconti di Paolo, della conversione chiamata di Paolo, dopo dirò perché uso conversione chiamata, si capisce sempre più, sempre meglio, qual era il disegno di Dio sulla persona e sul ministero di Paolo. Nel racconto della conversione di Cornelio si capisce sempre più, sempre meglio, che quel fatto che lo Spirito Santo prenda l'iniziativa e scenda su dei pagani, paganacci, non era un caso, ma Pietro un po' alla volta lo rilegge e lo scopre come il disegno di Dio, tant'è che a Gerusalemme, all'assemblea, cosiddetto primo concilio di Gerusalemme, decidono che siccome lo Spirito ha dato questo segnale, noi dobbiamo interpretarlo correttamente e dobbiamo accogliere nella comunità anche i non circoncisi. La circoncisione, da allora in poi, non sarà più un elemento decisivo per essere di Cristo, ma un elemento secondario. Può essere circonciso, come no? Lo ha detto lo Spirito Santo. Tant'è che ricordate la conclusione, no, di quell'episodio? Giacomo scrive a nome di tutti gli altri: lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso. Lo Spirito Santo? Ma attenzione, non come qualcuno fa, ed è pericolosissimo, io decido e poi dico lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso. No, questo è deleterio per la Chiesa. Ma quando la Chiesa nel suo insieme si mette in ascolto della storia e riconosce il tracciato dell'azione dello Spirito, allora sì, tu puoi dirlo con serenità. Lo Spirito Santo e noi abbiamo solo ascoltato ciò che ci ha detto e per questo siamo convinti della posizione. Non siamo cocciuti sulla nostra idea, che non è detto che sia migliore delle altre, anche se noi di solito siamo convinti che la nostra sia migliore delle altre, ma è un nostro difetto di fabbrica. No, ho ascoltato la storia, l'ho letta e riletta progressivamente e ho scoperto che davvero lo Spirito Santo ci sta orientando e lo posso dire. E non ho paura di fare cose nuove. Ah, bellissima sta cosa, sta pagina là. Ok. Saulo di Tarso, che poi diventa Paolo. Poi, vabbè, ci sono i tre racconti, ma io non entro sulle altre vicende. Perché? Perché la tradizione parla della conversione di San Paolo. Conversione. Beh, ci sono alcune opere straordinarie. Ho preso il Caravaggio, che ti rappresenta Paolo che è a terra vestito da soldato, scaraventato a terra in segno di resa, con un cavallo che è una cosa meravigliosa. E nel racconto di Atti il cavallo avete visto che non c'è, però merito di Caravaggio, noi diciamo Paolo caduto da cavallo, e lì il cavallo è quasi predominante, sta potenza, sta bellezza, e Paolo quasi in veste militare che finalmente si arrende al risorto. È comunque un capolavoro quello del Caravaggio, evidentemente, anche se non è didascalico rispetto alla narrazione di Atti, ma interpreta molto bene l'esperienza di Paolo. Conversione. Conversione, però, è cambiare direzione. Allora, primo significato di conversione che mi viene in mente, Paolo cambia religione. Paolo, secondo voi, ha pensato di passare dall'ebraismo al cristianesimo? No, assolutamente no. Paolo non ha mai pensato di aver cambiato religione, ha solo scoperto che tutto quello che lui si aspettava dall'ascolto delle scritture si realizza in Cristo. Quindi lui è convinto di essere un ebreo che finalmente ha capito ciò che fino ad allora aveva sempre ascoltato, meditato, pregato, atteso. Quindi non si converte cambiando religione. Secondo, ma allora si converte perché, tutto sommato, prima era un po' un birichino, aveva una vita disordinata e quindi cambia moralmente passa da una vita disordinata a una vita che invece è guidata dal Vangelo. E, no, neanche questo, perché adesso vi condivido il capitolo 3 della lettera ai Filippesi. E qua appare chiarissimo che Paolo, prima di questo momento di svolta, non aveva nessun motivo per rimproverarsi. Guardate cosa dice. Voi vi andate nella carne, anch'io. Circonciso all'età di 8 giorni. Ok, quindi tutto secondo le norme. Della stirpe di Israele, quindi tutto il pedigree. Della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quindi di padre e di madre ebrei. Sapete che basta essere figlio di una mamma ebrea per essere ebreo, ma lui padre e madre. Quanto alla legge, fariseo, che era uno dei partiti, diciamo così, tra i più rigorosi nell'osservare la legge, anche un po' d'avanguardia per certi aspetti, però rigoroso. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Quindi, quando doveva difendere la legge, andava anche a perseguitare quelli che apparentemente andavano contro. Quanto alla giustizia che deriva dall'osservanza della legge, irreprensibile. Questo non è uno che ha una vita disordinata moralmente. Quindi Paolo non si converte perché cambia religione, non ha neanche una conversione di tipo morale, perché è irreprensibile, e non è che avesse una vita disordinata, dovesse subriacarsi e andarsi a donne, cioè aveva una vita rigorosa secondo la legge. Però tutte queste cose le considero una perdita a motivo di Cristo. Cambia, si converte il suo modo di pensare se stesso e di pensare quello che ha, pensare ciò su cui fonda la sua vita. Quindi Paolo qui dice, avendo conosciuto Gesù Cristo, mio Signore, tutto il resto lo reputo una perdita. Quindi non è che non siano cose buone, essere della stirpe di Israele, avere rispettato la legge, non è mica una cosa brutta in sé. Ma dopo aver conosciuto Cristo mio Signore, il resto dice è spazzatura. Dice proprio questo. Considero queste cose, traduciamo con spazzatura che va bene, però schibala potrebbe essere anche un po' più forte di spazzatura, ma va bene anche spazzatura. Ok? Forse potrebbe essere anche... Vabbè, possiamo stare la traduzione letterale di schibala. Spazzatura è ottimo. Tutto ciò che è di valore rispetto alla conoscenza di Gesù Cristo mio Signore è spazzatura. Questa è la vera conversione. E quindi io adesso ho cambiato, perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte. Ecco, Paolo si presenta in questo modo nella lettera ai Filippesi. Ma perché Paolo parla di sé? Ho detto tra narrazione e testimonianza. Allora, Luca fa una teologia narrativa, l'avete detto in tanti modi, quindi racconta e raccontando ci dice come Dio agisce nella storia mediante il suo spirito, come la parola di Dio diventa efficace nonostante tutti gli ostacoli e come i coprotagonisti sono docili a questa azione dello Spirito e Pietro, Giovanni, Stefano, Filippo, Barnaba, Saulo, Paolo, che si diventano la narrazione vivente dell'azione di Dio nella storia. Quindi è una teologia fatta raccontando. Ma Paolo non parla di sé per parlare di sé, ma dà testimonianza che la sua stessa esperienza conferma il messaggio che lui sta portando. Quindi l'obiettivo di Paolo è quello che presenta nella lettera ai Galati, che adesso vi indico in maniera sintetica, perché è il testo che direi più chiaro. Volete conoscere Paolo? Leggete tutte le sue lettere. Tante. No, va bene, volete conoscere Paolo e il suo pensiero? Leggete le lettere romane. Anche questa. Però volete sapere qualcosa per comprendere Paolo, almeno nello snodo fondamentale? leggete la lettera ai Galati. Galati. Perché Galati è il testo paolino che più parla di Paolo. C'è anche nelle altre lettere, in Filippesi l'abbiamo visto nella seconda lettera ai Corinzi, anche lì ci sono tanti elementi. Però lo snodo centrale della sua esistenza viene presentato da Paolo stesso nella lettera ai Galati. Quindi io mi fermo, come avete visto, perché accenno su Atti, adesso dico qualcosa su Galati. Non prendo tutto l'epistolario perché in un'ora come faccio a fare tutto questo? Lettera ai Galati. È una lettera tipica e atipica. È tipica perché Paolo si presenta, mittente, Paolo, e però si presenta nella lettera già in maniera un po' polemica. Paolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomo. Vabbè, chi ti ha detto che sei da parte di uomini? Deve subito giustificare qualcosa. È una lettera con un tono un po' polemico. Ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Quindi questo è il motivo per cui Paolo è apostolo e tutti i fratelli che sono con me, spesso Paolo ha dei committenti delle sue lettere, alle chiese della Galazia. Lasciamo stare quale Galazia è, comunque la zona centrale della Turchia attuale. La Galazia è nella zona di Ankara, la capitale, l'antica Ancira. Saluto, grazie e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Bello. Come in tutte le lettere, Paolo si presenta, dice chi sono i destinatari e rivolge ai destinatari un saluto, di solito caris kai irene, grazia e pace. Caris è una trasformazione del saluto greco kaire, rallegrati, e irene è la trasformazione del saluto ebraico shalom. Li mette insieme tradizione greca e tradizione ebraica, però modifica, qui non dice caire, ma caris, che è il dono di grazia di Dio. Allora, con qualche complemento e una dossologia finale. Poi normalmente le sue lettere, dopo questa, che viene chiamato il prescritto epistolare, presentano un ringraziamento. Invece qua, Galati, no. Paolo non ringrazia Dio, non ringrazia nessuno, va subito a criticare. Ha un'urgenza di dire qualcosa che lo preoccupa. Mi meraviglio che così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro. Ecco, Paolo parla di sé quando gli toccano il Vangelo, diciamo così, come si dice. Gli tocca il Vangelo, allora scatta, non ha neanche tempo di fare il ringraziamento come fa di solito, perché no, passate un altro Vangelo, ma c'è un unico Vangelo. E ci sono alcuni che invece vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. E no, e Paolo, quando gli toccano il messaggio del Vangelo di Cristo, Paolo non ci sta. Ma lo possono anche uccidere, no, lapidare, hanno provato anche a lapidarlo in verità, poi gli taglieranno il collo con una spada perché è cittadino romano, ma piuttosto che tradire il Vangelo è disposto anche a morire e anche a rompere, a disturbare, perché scomoderà tutti quelli che in qualche modo si ostacolano l'annuncio del Vangelo. Infatti poi sentite che potenza, ma se anche noi stessi, oppure un angelo del cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Anche un angelo del cielo, sia anatema. L'ho già detto e lo ripeto, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti io non cerco il consenso degli uomini, ma quello di Dio. Per cui, e poi, questi due versetti abbiamo la tesi di tutta la lettera. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Dio. Alla di Apocalipsis Gesù Cristo, per rivelazione di Gesù Cristo. Oh, quindi, Paolo sta presentando l'esperienza dell'incontro con il risorto come un'apocalipsis. una rivelazione. Quindi noi la chiamiamo conversione. Paolo dice, è una prospettiva diversa perché ho conosciuto il risorto ed è una rivelazione di Gesù Cristo. Quindi sentite che l'esperienza sulla via di Damasco per Paolo è una vera e propria rivelazione. E qui c'è una piccola differenza rispetto al racconto di Luca. Poi racconta, e qui troviamo che corrisponde a quello che abbiamo sentito in Atti degli Apostoli. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio, la devastavo, tra l'altro sempre, Paolo è sempre modestino, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali. Era anche consapevole di se stesso, quindi era un persecutore, però era nello zelo superiore agli altri, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò, ecco qua, il caleo, io ho sempre usato conversione chiamata, perché l'esperienza sulla via di Damasco per Paolo è una chiamata. Lui era già stato scelto fin dal seno della madre. Qui ci sono le reminiscenze di Geremia e di Isaia, vedete i testi che di fatto sono citati. E quando mi chiamò, quindi sulla via di Damasco, Saulo, Saulo, vi ricorda qualcosa la ripetizione del nome? Abramo, Abramo, Mosè, Mosè, Samuele, Samuele. Cioè tutte le chiamate bibliche sono fatte da Dio che ripete il nome, chiama per nome. Interessante, ma Maria di Magdala al sepolcro, quando è che riconosce il maestro? Maria, quando viene chiamata per nome. Saulo, Saulo, è un'esperienza di chiamata, vocazione. Quando mi chiamò con la sua grazia, che si compì anche di rivelare in me, guardate qui, rivelare il figlio suo empemoi, non a me, ma in me. Quindi la rivelazione del figlio avviene in Paolo. Sì, avviene a Paolo, sì, ma avviene in Paolo, quindi attraverso la sua persona, la sua esperienza, perché lo annunciasse alle genti subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. Ecco, questo è come Paolo racconta di se stesso. Ma perché racconta di se stesso? Ho detto il termine testimonianza. Allora Paolo deve dimostrare che il Vangelo che lui annuncia non l'ha ricevuto da uomini, ma per rivelazione di Gesù stesso. E nella lettera ai Galati farà alcune dimostrazioni. La prima è la sua vita. La sua vita dimostra che Paolo ha ricevuto un Vangelo che gli viene direttamente per una rivelazione da parte di Dio di Gesù Cristo in lui. E per dimostrare questo cosa può fare? Racconta la sua esperienza. Quindi Paolo non è come i personaggi famosi adesso che si fanno l'autobiografia prima di morire e si scrivono anche la vita. No, lui racconta di sé solo nella misura in cui lo ritiene necessario per confermare il Vangelo. Quindi questa non ha un disegno teologico così bello e organizzato come Luca nella sua narrazione, ma quando deve trovare un argomento per dire il Vangelo che annuncio è così, parte, deve dire per forza la sua esperienza. Poi in Atti degli Apostoli ci sono anche delle dimostrazioni ex autoritate, si dice, cioè per l'autorità delle scritture, quindi farà delle dimostrazioni bibliche, tra l'altro anche un po' complicate, ma le lasciamo stare, attraverso le quali dimostrerà che il suo Vangelo è attendibile e chiunque cerchi di travisarlo è anatema, merita di essere cacciato fuori dalla comunità. Qui qua mi seguite? Abbastanza semplice? Ok? Okay. Molto bene, perché un ultimo passaggetto che vorrei fare con voi è un passaggio che però secondo me rende Non riesco a dire tutto quello che dice Luca di Paolo e tutto quello che dice Paolo di se stesso, però in un episodio, allora ho detto, la conversione chiamata, sia per Luca in Atti, sia per Paolo che ne parla in Filippesi, Galati, nella prima Corinzi 15, è un episodio decisivo. C'è l'altro episodio che vi ho detto che è decisivo, che è la conversione di Pietro, no, sì, di Pietro, del centurione ad opera dello Spirito Santo tramite Pietro. Diciamolo giusto. Non è Pietro che converte il centurione, ma è lo Spirito Santo tramite Pietro. Adesso vi leggo in Galati cosa succede. Allora, aspettate, no, vi condivido perché sto parlando senza più condividere. Ecco qua il testo. Continua il racconto della vita di Paolo. Tra l'altro, fondamentali questi passaggi per la cronologia della vita di Paolo. Non importa, non è il nostro tema. 3 anni dopo salì a Gerusalemme, cioè, quindi dopo essere tornato a Damasco, per andare a conoscere Cefa. Quindi per 3 anni non aveva ancora conosciuto Paolo, Pietro, Cefa. Cefa è l'altro nome per dire Pietro. Poi rimane 15 giorni presso Cefa. Degli apostoli non vide nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore, quello che in Atti 15 sarà quello che prende la parola per raccogliere il frutto di questa assemblea di Gerusalemme. Non è Giacomo il Maggiore, perché Giacomo il Maggiore, si racconta in Atti, è morto presto per opera di Erode, il primo apostolo martire. Quindi è un altro Giacomo, Giacomo parente del Signore. In ciò che scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Cioè, sentite come afferma con forza la veridicità di ciò che dice. Poi andai nella regione della Siria e della Cilicia. Qui potrebbe essere più o meno il primo viaggio paolino. Avete presente che il primo viaggio paolino partono da Antiochia, vanno a Cipro, poi nella zona centrale, Iconio, Derbe, Listra, tutta quella zona lì della Turchia. Comunque, quindi i particolari non sono coincidenti, però potrebbero essere quelli raccontati in Atti. Però non ero conosciuto dalle chiese della Giudea che sono in Cristo. Soltanto avevano sentito dire colui che ci perseguitava ora va annunciando la fede che un tempo voleva distruggere. E glorificavano Dio per causa mia. È una cosa straordinaria. Dio ha trasformato un persecutore in un grande annunciatore. Quindi dopo 3 anni. 14 anni dopo tornai a Gerusalemme in compagnia di Barnaba. Anche qui ci troviamo che Barnaba è una figura importante per Paolo. Atti degli Apostoli ci ha detto che se non fosse stato per Barnaba, che garantiva per lui, nella comunità non l'avrebbero neanche mai voluto. Vi andai però in seguito a una rivelazione, ancora Apocalipsis. Apocalipsi, in seguito a una rivelazione, esposi loro il Vangelo che annuncio tra le genti, ma privatamente, alle persone più autorevoli, per non correre o aver corso in vano. E allora neppure Tito, benché fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere. Quindi Paolo va a Gerusalemme, parla con i capi, porta con sé Tito e nessuno lo obbliga a circoncidere questo greco. E questo contro tutti i falsi intrusi. A loro però non cedemmo, non sottomettendoci neppure per un istante, perché la verità del Vangelo continuasse a rimanere santa tra noi. Conclude. Da parte dunque delle persone più autorevoli, quali fossero non mi interessa, quelle persone autorevoli a me non imposero nulla. Oh. Anzi, visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva agito in Pietro per fare un apostolo aveva agito anche in me per le genti, riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, fratello del Signore, Cefa, Pietro e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la destra, si poteva darla allora perché non c'era il Covid, in segno di comunione, perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi. Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono preoccupato di fare. Oh bella, io questa scena l'ho già sentita. Atti 15. non è l'assemblea di Gerusalemme, Giacomo per primo, Cefa e Giovanni, è proprio l'assemblea di Gerusalemme. E quindi vedete, c'è una coincidenza tra l'assemblea di Gerusalemme raccontata in Atti, ma lei Luca ci dedica più tempo, fa tutto il suo percorso, e quello che ne dice Paolo. Però, attenzione, qui c'è un problema che tutti gli esegeti mettono in evidenza. Ossia, se voi leggete Atti degli Apostoli, succede che prima ad Antiochia c'è un conflitto e poi allora dicono, beh, andiamo a Gerusalemme dai capi, vedere cosa succede. Perché ad Antiochia, di Siria, avevano cominciato ad annunciare anche i greci il Vangelo. E qualcuno dice, ma no, bisogna che siano circoncisi prima. E vanno a Gerusalemme e Pietro introduce la questione dicendo, ragazzi, no, non dice così, ma insomma, guardate che anche a me è toccato. Parlavo a Cornelio e questo, lo Spirito Santo è sceso su di lui e ho dovuto prendere atto che lo Spirito scende anche sui non circoncisi, come era sceso su di noi. Questi sono i dati. Ascoltate Paolo e Barnaba, cosa hanno da dire. Parlano Paolo e Barnaba e dopo Giacomo raccoglie. È lo stesso episodio? Sì, però prima c'è il conflitto ad Antiochia, poi vanno a Gerusalemme e poi tornano tutti contenti portando il messaggio dell'assemblea che è stato riassunto da Giacomo. Guardate cosa dice invece Paolo. E questa è la cosa strana. E Paolo era protagonista, ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi oppose lui a viso aperto. Il conflitto di Antiochia, secondo Paolo, sembra venire dopo l'assemblea di Gerusalemme. O per Bacco, qui i conti non tornano. Il conflitto di Antiochia è avvenuto prima, come dice Atti, e poi si sono rasserenati tutti, o è avvenuto dopo, come dice Paolo, e tra l'altro dice che gliele ha cantate a Pietro, guardate qui, quando vede che Pietro sembra ipocrita, dissi a Cefa in presenza di tutti, gliele canta proprio dirette, se tu che sei giudeo vivi come i pagani e non la maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere la maniera dei giudei? Ok. Dunque, domanda. Ha ragione Luca, che racconta un conflitto, la risoluzione del conflitto e la Chiesa in pace, o ha ragione Paolo, che dice che c'era un accordo, però c'è stato un conflitto forte e non racconta che la Chiesa sia in pace, ma lascia lì intendere che lui le ha cantate a Pietro, non dice cosa ha fatto Pietro, non dice che Pietro gli aveva detto ah grazie che mi hai fatto una correzione fraterna, non lo dice e non si sa chi ha ragione. Secondo voi, dai, provate a dire chi ha ragione, Luca in Atti o Paolo nella lettera di Galati? Ma non sento Giuseppe, vedo che sta parlando, ma il microfono è disattivato. Può attivarlo? No? Lo può fare? Mauro, possono attivarsi il microfono? Secondo Giuseppe, che ho visto che aveva...
È possibile attivare il microfono.
Sì, puoi.
Secondo me è Paolo.
Perché?
Perché Luca ha la tendenza ad addolcire i contrasti anche con i pagani, anche con i romani, un po' con tutto, insomma, è sempre sull'ottimista. Paolo è molto più realista. E poi lui conta la storia perché l'ha vista, Luca non l'aveva vista.
Questo mi pare che sia un buon argomento. Quindi Paolo, cioè Luca, no, forse non tende ad ammorbidire soltanto, ma tende a leggere nella storia i tratti positivi. Per cui a volte dice anche le cose che non vanno. Quando Paolo ha litigato con Barnaba perché voleva Giovanni detto Marco, dice il conflitto fu tale che uno per una parte e uno per l'altra. Quindi, però è vero, molto bene quello che ha detto Giuseppe, cioè che Luca tende a mettere in evidenza come al di là dei conflitti lo Spirito ha condotto in maniera unitaria. Quindi la chiave teologica della sua narrazione ci fa dire che forse potrebbe anche essere che sia abbia ragione Paolo nell'ordine delle cose. Però io ho anche un altro argomento. Potrebbe aver ragione Luca, perché Paolo non è interessato a fare una cronaca di ciò che capita, ma anche lui ha un obiettivo. Qual è l'obiettivo di Paolo in Galati? Provate a vedere un attimo, perché allora questo non troverà risposte, non darò risposte alla vostra richiesta, ma indico una strada per interpretare. Guardate cosa fa Paolo nella lettera di Galati. Se Luca ha un disegno teologico, Paolo ha una finalità retorica. Vuole convincere che ha coraggio di annunciare il Vangelo anche se Pietro in persona lo mette in difficoltà. Non ha paura di cantarle in faccia anche a Pietro, è il suo scopo. Quindi Paolo nel raccontare, al di là di qual che sia l'ordine cronologico, ha vantaggio a raccontare per ultimo il conflitto con Pietro, perché lì finisce la sua prima dimostrazione. Quindi se è vero quello che diceva adesso, cioè che Luca tende a mettere le cose in ordine, i conflitti mostra che sono stati superati, perché lo Spirito ha guidato nonostante tutto, altrettanto Paolo non è interessato a farci la cronaca perché noi ricostruiamo la sua vita, ma è interessato alla sua argomentazione. Tant'è che guardate come finisce. Allora, dissi a Cefa in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? Noi che per nascita siamo giudei e non pagani peccatori, sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge non verrà mai giustificato nessuno. Oh, a chi sta parlando Paolo? Guardate cosa ha fatto l'Acei. Guardate le virgolette qua. Secondo la traduzione italiana, le parole che Paolo ha detto a Cefa sono solo al versetto 14, vedete che sono le virgolette. Ma nel testo greco le virgolette non ci sono. A me verrebbe da dire, ma perché? Non sta ancora parlando a Pietro? Sta parlando a Pietro o sta ormai parlando ai Galati e a noi lettori di ogni epoca? E qui non si capisce. Però hanno fatto un'ipotesi, ovviamente bisogna decidere a un certo momento, quando Paolo finisce di parlare a Pietro e quando comincia a parlare ai destinatari. Ma non è che sia così chiaro, voi provate a leggere, leggetelo con calma, poi a casa fate tutti gli esercizi che volete, potete decidere che finisca anche dopo, ma in realtà non si capisce. Paolo passa dalle parole dette a Pietro a una perorazione che fa nei confronti dei Galati, perché lui non aveva in mente Pietro qui, aveva in mente i Galati, aveva in mente di convincere i Galati della sua dell'affidabilità del suo Vangelo. Per cui tutto quello che dice, che poi si conclude con uno dei passaggi più belli dell'esperienza di Paolo, quando dice, e qui è chiaro che non sta più parlando ormai a Pietro, ma non saprei dire con certezza da dove smette di virgolettare il testo che ha detto a Pietro, o le parole che ha detto a Pietro, e da dove comincia invece. Però qui sicuramente sta ormai parlando ai Galati, e quindi anche a noi che leggiamo e ascoltiamo. Mediante la legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, perché non vivo più io, ma Cristo vive in me. La sintesi dell'esperienza paolina. Oh, quindi, chiudo la condivisione. Se è vero che Luca ha un disegno narrativo teologico, Paolo ha un disegno persuasivo, retorico. Quindi che cosa gli interessa di mettere le cose in ordine? Gli interessa piuttosto arrivare all'effetto, arriva a testimoniare la sua esperienza di vivo non più io, ma Cristo vive in me. Quindi l'argomento di Giuseppe, in parte, ma è quello che tutti citano, è plausibile, in parte anche Paolo racconta le cose non per darci un resoconto della sua vita, ma per argomentare l'attendibilità del Vangelo. Quindi così ho fatto due accenni: a chiamata, conversione e all'episodio dell'Assemblea di Gerusalemme, mostrando come Paolo viene considerato più attendibile perché è lui che parla di sé, ma in realtà non è interessato a dire le cose con ordine e non le dice mai con ordine, per cui ha un obiettivo persuasivo. Infatti le sue lettere vengono studiate con l'analisi retorica. Luca ha un bel disegno teologico attraverso la sua narrazione e lo porta avanti coerentemente, per cui alcuni episodi sono probabilmente molto attendibili dal punto di vista storico, altri anche lì Luca perde l'interesse alla storia in sé perché vuole darne il senso, cioè l'interpretazione teologica. Io mi fermo qui perché ho fatto quasi un'ora di presentazione.
Prima che a Don Michele vengano in mente altre domande da rivolgere a noi ascoltatori.
Hai paura?
No, se invece a voi è nata qualche domanda, volete fare qualche richiesta di precisazione, lui è disponibile adesso ad ascoltarci. Vedo che Maria ha alzato la mano, ha già l'audio attivo, per cui
ascoltiamo attivo? La sua richiesta. Si sente?
Certo.
No, vorrei sapere, secondo lei, perché negli Atti non si parla mai di un Paolo che scrive, e inoltre si parla una sola volta, ma proprio per accidens, del fatto che sta facendo la colletta, sì, che sta promuovendo la colletta, mentre nelle lettere ha un grandissimo spazio, addirittura nella seconda Corinzi sono due capitoli interi che parlano nel senso, direi quasi teologico, della colletta, che poi per lui ha il significato di far capire che le due comunità sono una sola comunità, quella ebraica, sì, dei giudeo-cristiani e quella dei greci, insomma. Ecco, quindi di questo si ha solo un cenno. Ecco, c'è una qualche spiegazione di questo?
Allora, beh, una spiegazione certa, no, sono varie ipotesi. Però diremmo che mentre nel pensiero di Paolo, nelle intenzioni di Paolo, appunto, la colletta diventa simbolicamente qualcosa di rilevante, Luca non ha colto questo rilievo, ha mostrato quello che Paolo vuole dimostrare con la colletta, l'ha mostrato in questa convergenza che lo Spirito Santo realizza tra Pietro e Paolo, e mostrando nel racconto in particolare di Cornelio, che è condotto dallo Spirito, mostra che non è un pallino di Paolo, ma è lo Spirito che ha costretto anche Pietro ad accogliere i greci. Quindi la tesi che Paolo cerca di dimostrare attraverso la colletta, cioè le chiese che provengono dal paganesimo sono in comunione con la comunità madre di Gerusalemme, Luca l'argomenta con tutto il suo racconto. Anche perché in verità probabilmente secondo Luca non ha funzionato l'idea di Paolo, perché alla fine lo mettono in prigione. E quindi non ne parla perché nel suo disegno non era la cosa più importante. Invece per Paolo sembrava essere uno degli argomenti decisivi. Questa è una possibile spiegazione. Adesso non possiamo sapere esattamente perché Luca, però in base a quello che è il disegno teologico di Luca, posso dire che la colletta no. Quella sul fatto che Paolo non scriva in Atti, questo è un po' più difficile da spiegare. Perché le lettere c'erano e Luca poteva sapere che c'erano. Luca fa riferimento alle lettere quando scrive la sua opera. Non riporta lo stesso pensiero teologico di Paolo, però porta in linea di massima il cuore del messaggio di Paolo. Per esempio, Luca dice sempre che ogni posto dove Paolo va prima parte dalla comunità, la sinagoga. Se non c'è la sinagoga, Filippi va a trovare un po' di donne che pregavano vicino al fiume. Quindi inesorabilmente Luca dice sempre, in maniera rigorosa, dove va prima la comunità ebraica. Poi se lo rifiutano anche gli altri. e afferma che Paolo non ha mai rinnegato il popolo ebraico, lo afferma attraverso questa narrazione. Paolo invece lo dice in un altro modo, nella sua, in Romani, fa tre capitoli di riflessione. Quindi è interessante che la finalità teologica è quella che noi interessa, cioè a partire dalle incongruenze chiediamoci come capire meglio l'obiettivo teologico di Luca e dall'altra parte come capire meglio la finalità delle lettere di Paolo. Perché storicamente io, Maria, non so rispondere, perché Luca, ma evidentemente nel suo disegno teologico il fatto che Paolo fosse scrittore di lettere non era, poteva non saperlo, era strano che non sapesse delle lettere. Nell'80-85, quando scrive, le lettere venivano già raccolte, anzi avevano scritto delle lettere pseudepigrafiche a suo nome, quindi è poco plausibile che non lo sapesse. Solo che nel suo disegno narrativo, probabilmente questa cosa, come la colletta, e come terza cosa che non dice. Nell'85 Paolo era martire già dal 67, l'anno tradizionale, e non racconta neanche del martirio. E questo ultimo aspetto, però ora qui dico la mia posizione, ma non sono sicuro, cioè no, questo ultimo aspetto Luca volutamente non racconta del martirio di Paolo perché altrimenti sarebbero diventati gli atti di Paolo. E quindi evita forse anche di concentrare l'attenzione sulle lettere, perché altrimenti si sposta l'attenzione. Invece l'obiettivo suo non è Paolo, ma lo spirito ci impedì, dice Paolo, di andare di qua. Il Macedone ci chiama. Il suo obiettivo è mostrare come anche Paolo è dentro a questa azione dello spirito che era stata annunciata, anticipata da Gesù prima dell'ascensione. Quindi questo, storicamente, si possono fare ipotesi, io trovo più fruttuoso, notando delle coerenze, dire ma allora qual era l'intento dell'uno e dell'altro? Perché capendo meglio l'intento capisco meglio anche i contenuti, mi avvicino a comprendere un po' di più, insomma. Grazie della bella domanda. Yeah. Non fate più domande perché la risposta è troppo lunga, bravo. Comunque ci sono cose. Ovvio che adesso dovete fare il corso su Mauro, sulle lettere di Mauro.
Le lettere di Paolo sono state oggetto per diversi anni del cammino della scuola biblica, che ormai è più che quarantennale e di solito alterna lo studio di testi del Nuovo Testamento e di testi dell'Antico Testamento. Quindi dovremmo sicuramente decidere come proseguire il nostro cammino. E Paolo resta una delle ipotesi possibili, anche se per una specie di alternanza a cui la scuola biblica che la scuola biblica ha mantenuto, appunto c'è un'alternanza tra testi del Nuovo e testi dell'Antico. Quindi, avendo dedicato gli ultimi anni al Nuovo Testamento, probabilmente faremo un salto nell'Antico Testamento. Bello. Quindi, se non ci sono altre domande, qualcun altro ha delle curiosità?
Io ho una curiosità. Io ho una curiosità, però credo che nessuno riesca, almeno finora, ma vorrei sapere se Don Michele ha qualche novità in proposito. Ma è fuori tema però, perché sappiamo che Paolo è stato quasi 2 anni a Efeso, no? E secondo la tradizione, ma anche secondo il fatto che pensiamo alle chiese dell'Apocalisse, cioè in quella stessa zona c'era Giovanni o comunque la scuola di Giovanni, no? Come mai non c'è nessun rapporto scritto fra le due scuole? C'è qualche nuova teoria che spiega o no?
Sono stato a scavare con le mie mani, no, quasi. Sono stato ad Efeso, ho cercato, ma non trovo risposte. Se non che Efeso era grande, il teatro era enorme, e quindi la comunità, le comunità di Efeso potevano anche vivere quasi ignorandosi. Fa strano, però. Però documentazioni scritte di legami tra la comunità paolina e quella giovannea, non ce ne sono.
Siamo stati anche noi col patriarca, c'è.
Siete stati, no? Avete cercato anche voi?
In quel teatro, sì, sì.
Dove è stato? E
anche in Siria.
Anche, ah, che bello. Sai che si possa tornare prima o dopo in Siria.
Voi che siete giovani, sì.
Intanto vorrei tornare in Turchia l'anno prossimo, se riesco.
I sogni nel cassetto non mancano.
No, no. Questa domanda è una domanda che io non ho trovato argomenti.
Non ci sono novità.
No, che sappia io no. Certo è una grande città, però vero, c'erano più comunità, come a Roma c'erano anche le varie comunità a cui Paolo scrive, anche a Efeso. Però appunto tracce sono rimaste di Giovanni a Efeso, anche la grande chiesa. Mentre di Paolo abbiamo certamente Atti che ce lo racconta, 2 anni e mezzo anche abbondanti, e poi scrive anche la lettera o lui o chi per lui agli Efesini, per cui quella zona l'ha bazzicata ampiamente, però non lo so.
Vedremo il paradiso, una delle tante cose che dovremo chiedere.
Una delle tante cose che chiederemo a Paolo, ma... e citando Antonio Pitta, che è un grande conoscitore di Paolo, dice, ma spero che quando andrò, per misericordia di andare in paradiso, che non mi trovi Paolo che mi dice, ma Antonio, ma che hai detto di me? Non volevo dire quello che hai detto tu. C'era Giuseppe che aveva una mano alzata, però ha il microfono spento.
Padre Giuseppe.
No, è spento ancora.
Sì.
No. No, ecco. Ho sempre trovato molto strano che non tanto negli Atti, ma in tutte le tradizioni serie, non si sa Pietro cosa abbia fatto dopo Atti 12-17, quando dice che va in un altro luogo, poi lo troviamo nel 15, ma quello non vuol dire. Ma non si sa come Pietro sia arrivato a Roma. Non c'è nessuna tradizione seria. Ce n'è una a Luni, nella Lunigiana, ce n'è una a Pozzuoli, un po' a nord di Pozzuoli, sopra pianura, e però quella è poco seria. E non c'è, nessuno dice come Paolo è arrivato a Roma e perché.
Pietro.
Pietro è la cattedra di San Pietro in Antiochia, quindi lo ricordano come quasi il primo vescovo di Antiochia. È in Antiochia perché ce lo dice Paolo in Galati, quando litigano, però da lì non si sa. Si vede che a Luca nel suo disegno non interessava. E purtroppo sì, è così. La storia l'abbiamo perché interessa a qualcuno, teologicamente comunica. Abbiamo belle tradizioni, varie, anche a Roma, però le tradizioni che sono sicuramente successive e quindi non sappiamo quanto siano fondate su testimoni che hanno tramandato per vie diverse da quelle canoniche e quanto sono tradizioni costruite sui testi canonici dal poco che si può sapere.
Sì.
Purtroppo non abbiamo.
Grazie.
Confermo, prego.
Non so se Don Michele sa che abbiamo a Venezia una finta cattedra di San Pietro, a San Pietro di Castello.
Ah sì, è quella.
Sì.
Sì, ma... è data come la pietra di, come la cattedra di Pietro. In realtà è una cattedra di marmo, ma costruita con un pezzo di una tomba musulmana, a quanto pare sta scritta. Comunque risulta come la cattedra di Antiochia.
Di Antiochia. Ma c'è la parrocchia di Treviso, che però è lì vicino a voi, Maerne, in Martellago, che è intitolata la cattedra di San Pietro in Antiochia.
Antiochia.
Ha fatto un gemellaggio con la comunità di Antiochia, con padre Domenico all'epoca, sono andati col parroco, perché è strano, cattedra di San Pietro in Antiochia, però per dire, forse legata a quello che avete lì a Venezia, perché a Maerne sono in diocesi di Treviso, ma sono più veneziani che trevigiani.
Bene, ringraziamo allora Don Michele che ci ha aiutato a ripercorrere la narrazione degli Atti degli Apostoli e così ci ha fatto gustare di nuovo la figura di Paolo, una figura sicuramente affascinante che ha avuto un grande ruolo insieme allo Spirito nella Chiesa degli inizi, però continua a suscitare con la sua testimonianza un bel movimento all'interno della Chiesa, proprio per quello che diceva, no? Che dove c'è Paolo costringe a mettersi in gioco, a prendere posizione. Sicuramente di Paolo è bella la sua passione per il Vangelo, e per il quale lui è disposto a dare tutto purché Gesù sia annunciato, conosciuto e seguito. E chiediamo insomma che questa passione possa animare anche il nostro essere discepoli, la Chiesa non solo di ieri ma anche quella di oggi, a interrogarsi sulle strade da prendere in modo che possiamo dire anche noi, no? Lo Spirito Santo e noi, no? Che come frutto di questo cammino sinodale possa essere una strada davvero guidata dallo Spirito. Ci salutiamo. E grazie ancora a Don Michele, grazie a voi dell'ascolto e attendiamo gli sviluppi del nostro percorso.
Grazie, buonanotte e buon cammino. Grazie a voi.